Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli, dunque, che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in cielo e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Pagina 20, diciamo insieme il Salmo 42. Salmo 42, pagina 20. Inizia questa parte e risponde l'altra. Salmo 42, pagina 20. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio.
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrà e vedrò il volto di Dio.
Le lacrime sono il mio pane giorno e notte, mentre tutti continuano a dirmi: dov'è il tuo Dio?
Questo io ricordo e mi sento venir meno. Attraverso la folla avanzavo tra i primi fino alla casa di Dio.
In mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa.
Perché sei così triste e così abbattuta, anima mia?
Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso qua giù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli 11 apostoli e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che lo accompagnavano. Parola del Signore. Altre volte ho provato anche a voi ragazzi di sintetizzare in qualche quadro, qualche segno, qualche evento della vita di Gesù che sono fondamentali per capire il suo messaggio. Provo a dare questi medaglioni, fate finta di vederli come fossero pitture lì. Primo, mettiamoci Annunciazione. Maria rimane incinta. Due, Gesù nasce in una stalla, perché per lui non ci fu posto nell'albergo. Poi tre, la terza immagine è la più lunga, che dura dalla sua nascita fino a 30 anni. Non si sa nulla di lui. Ma io credo che questo non saper nulla ci dica molto. Che vuol dire? Vuol dire che non ha fatto nulla di straordinario. Quello che tutti facevano i giovani di quel tempo. L'unica cosa che colpisce è che in genere un maschio ebreo a 14 anni si sposava. Non risulta che Gesù sia stato sposato. Quindi questo adolescente cresciuto fino a 30 anni che se ne sta in casa a fare il falegname con il babbo è un po' atipico, però dice qualcosa. Non c'è nulla da raccontare, è andato a scuola, forse si sarà innamorato, può darsi, come tutti i giovani, e poi ha fatto vita normale in casa. Quarto quadro, a 30 anni se ne va da casa e va per le vie della Palestina a raccontare Dio. Lui dice di essere un profeta di Dio, il figlio di Dio. Altro quadro, per quello che dice, per il modo con cui si comporta, specialmente nei riguardi di coloro che la società disprezzava, viene arrestato e condannato a morte. Parlava di un Dio che a loro non andava bene, ai presi del tempo non andava bene. Lo arrestano e lo condannano a morte. Altro evento, questa volta non più confrontabile. Io dico sempre, ci fosse stato un fotografo, quegli eventi che vi racconto ora, gli ultimi tre, non avrebbe potuto fotografarli. Sono creduti nella fede dai suoi discepoli. Uno è la resurrezione. Chi vive amando non conosce morte. L'amore è più forte della morte. Gesù ci dice che al di là della morte, la morte è soltanto un passaggio, viene chiamato, per esplodere in una vita più piena ancora. Dopo la morte ci sono altri due eventi di cui non si parla mai, di cui uno oggi, di questo facciamo la memoria, ed è l'ascensione. Cioè Gesù dopo la resurrezione si fece vedere ad alcuni. Poi venne un giorno in cui ascese al cielo, si dice. Oggi è la festa dell'ascensione. Se ne andò. E allora uno potrebbe pensare, allora siamo soli un'altra volta. No, se n'è andato, ma domenica prossima faremo memoria della Pentecoste. Gesù che se n'è andato visibilmente, torna come fuoco e energia in tutti. Questo qui dentro c'è tutto il messaggio, ho detto in sintesi, della salvezza di cui parla il Vangelo. Oggi è un giorno importantissimo. L'ascensione di Gesù al cielo, senza l'ascensione non ci sarebbe salvezza. Per quello ho messo quella seggiola lì nel mezzo. Quella sedia è vuota, lui non c'è, se n'è andato, come Dio se ne andò al settimo giorno della creazione. Ma il fatto è che il suo andarsene non è un fatto di cronaca, sai? È andato via, è sparito. Il suo andarsene è vita, è salvezza per noi. Se non se ne fosse andato, noi saremmo eternamente minorenni, saremmo come gli animali. Comunque, l'esempio che porto sempre, come dei ragazzi che crescono, hanno, diventano maggiorenni e i genitori non escono dalla loro vita, non li lasciano crescere. Il genitore è necessario, si potrebbe dire, secondo la festa di oggi, che ascenda al cielo anche lui, che se ne vada. Non per abbandonarlo, non per lasciarlo orfano, ma per lasciare che lui si esprima, che scelga lui. C'è un aneddoto vecchio, lo ricordo, me lo raccontavo da bambino. Un figlio maggiorenne che dice alla mamma, ormai c'ha più di 20 anni, mamma, c'ho da risolvere, o ai babbo, metteteci chi volete dentro, c'ho da risolvere questo problema, fammelo te, ecco, non c'ho voglia io di farlo, troppo impegnativo. E i genitori gli rispondono, io non farò mai le cose al tuo posto, io ti darò speranza e energie per fare. Questo è il significato della festa di domenica prossima, quando un gruppo di voi farà la prima comunione. Gesù se n'è andato visibilmente, la sua sedia è vuota, guai a chi occupa quello spazio. Tradisce, nessuno può dire, ascoltate me, se ascoltate me ascoltate Dio, lo so io il che vuole Dio. Gesù se n'è andato, non c'è più. Chi occupa, chi si mette a sedere su quella sedia, tradisce il mistero dell'ascensione. Né papi, né vescovi, né genitori, né maestri, nessuno, tutti siamo in cerca della verità. Quindi chiamare il Papa il vicario di Cristo è pericoloso. Fu Santa Caterina da Siena che per la prima volta lo chiamò, ma quella è una grande donna, ma quella non l'ha indovinata. Il Papa è il successore di Pietro, il coordinatore dei cristiani, non è il vicario di Cristo. A meno che tu non allarghi il discorso dicendo che il vicario di Cristo è chiunque, è la creatura che ti sta accanto, allora va bene. Allora Gesù l'ha detto, avevo fame e mi deste da mangiare. Quando ti sei visto? Quando l'hai fatto al più dimenticato fra gli uomini? Io l'ho messo sul mio conto. Allora siamo tutti vicari di Cristo. Quella sedia deve rimanere vuota. La salvezza non sta nel fatto che Gesù ha finito la sua funzione e quindi se n'è andato. Sta nel fatto che se n'è andato da questo mondo. Il mondo ora è in mano nostra. Non si può più pregare dicendo, tante volte lo diciamo noi, non si può più pregare dicendo: Signore, c'è la guerra fra Russia e Ucraina, io ti dico una preghiera, ti metto una candela e te fai smettere la guerra. Non è una preghiera evangelica questa. La preghiera evangelica è formulata così: Signore, trasforma il mio cuore di pietra in un cuore di carne, capace di tenerezza e di compassione. Scaldami il cuore e illuminami la mente perché io possa giocarmi per fare smettere la guerra in Russia e Ucraina. Questo mi sembra è il significato della festa di oggi. Non vi dico altro. Ricordatevi anche voi che l'andarsene di Gesù definitivamente, come il ritrarsi di Dio al settimo giorno, come coronamento della creazione, è vita per noi. Altrimenti, lo dico sempre, Dio poteva fare tutti i sassi e tutti gli alberi, non c'era dolore, non c'era sofferenza, non c'era ingiustizia, cioè non si esisteva. Il grande rischio di Dio è che si è affidato di noi, ha fatto il mondo, l'ha messo in mano nostra e ha detto: portate avanti la creazione, ma io non vi abbandono, vi scaldo il cuore e vi illumino la mente. Ora i ragazzi vi diranno delle cose, perché è l'ultima volta che si ritrovano, forse il 2 di giugno anche sono invitati a venire, la prima domenica del mese di giugno. Volevo anche dirvi, un'altra cosa anche, sono piccoli segni, ma perché rimanga impresso anche nella mente dei ragazzi. Lo sapete voi che il cero pasquale, sarebbe quello, il cero pasquale è simbolo di Cristo risorto. Noi abbiamo acceso la notte di Pasqua e l'abbiamo messo lì, se no sta laggiù, nascosto in un cantuccio. Quindi il cielo pasquale è simbolo di Cristo risorto che rimane fino al giorno in cui ascende al cielo. Quindi oggi noi toglieremo questo cielo per significare Gesù se n'è andato da questo mondo. Allora quelli che vanno lì, ora non so chi, a togliere il cielo, a spengerlo e a metterlo laggiù, e quelli che toglieranno anche il candelabro che c'è lì, guardateli bene, compiono, simboleggiano questo uscire di Cristo dalla visibilità del mondo. Cristo non è più visibile ora, come si legge nel Vangelo di Emmaus, ora è presente nell'alto.